State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E a due giorni dal voto di domenica, che ha visto il trionfo di Fratelli d'Italia, il mondo politico italiano si sta interrogando su che cosa significhi questo sisma, se è veramente un sisma nella politica, cosa vorrà dire una leadership di Fratelli d'Italia e soprattutto come e le tempistiche. Noi facciamo il punto della situazione insieme al giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Andrea, ben ritrovato su Radio SBS, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Un voto che ha visto tanti sconfitti, una sola vincitrice e diversi partiti che sono andati più o meno secondo le aspettative. La Lega, per esempio, ha perso oltre 3 milioni di voti, Forza Italia oltre 2, per non parlare del tracollo del Movimento 5 Stelle che ha dimezzato il suo voto rispetto alle elezioni precedenti del 2018. In tutto questo, quali sono le ultime della giornata?
Meloni, che sta tenendo un po' un low profile, si può dire, oggi ha passato la sua giornata tra gli uffici della Camera e via della Scrofa, dove vi è la sede di Fratelli d'Italia, il suo partito. Ha anche avuto modo di incontrare Antonio Tajani, lo sappiamo, è il massimo esponente dopo Silvio Berlusconi di Forza Italia, quindi uno degli alleati della coalizione e sicuramente dei futuri alleati di governo. Una Giorgia Meloni che ovviamente è passata all'incasso, no? Per quanto riguarda i voti, pensate che Fratelli d'Italia ha raccolto 4 volte i voti collezionati nel 2018. È passata da 1 milione e quasi 500 mila preferenze a più di 7 milioni e 300 mila. In sostanza sono quasi 6 milioni di voti che sono di fatto quasi la somma dei voti persi da Lega e Forza Italia. La Lega, che ricordate nel 2018 aveva ottenuto un successo con il suo 18%, e Forza Italia, che ha perso, nonostante comunque una buona posizione all'interno della coalizione, comunque ha perso circa 2 milioni di voti, sono praticamente gli stessi voti che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno incassato questa volta, in questa tornata, e che rende col 26% sia alla Camera che al Senato, di fatto i voti sono molto, molto simili, il Fratelli d'Italia il partito più forte, ovviamente Giorgia Meloni la candidata numero uno a sedere a Palazzo Chigi.
Un travaso di voti, quindi, quelli tra le diverse parti del centrodestra. Dicevi prima, accennavi appunto alla perdita della Lega che però tramite i suoi vertici sembra abbia confermato la propria fiducia a Matteo Salvini come leader del partito. Anche in questo caso immagino che si sia arrivati alla resa dei conti.
È corretto quello che dici, è stata una giornata molto convulsa in via Bellerio, sede a Milano della Lega, una giornata aperta con le parole di Roberto Maroni, lo ricorderete, ex ministro degli interni nel governo Berlusconi, che aveva espresso la sua contrarietà ad una conferma di Salvini. Bossi, Umberto Bossi, di cui dopo magari riparleremo, aveva fatto intendere di questa debacle bisognava uscirne ascoltando un po' il voto, il parere del popolo del Nord. Tuttavia, dopo circa 4 ore di Consiglio federale, la Lega, tramite i suoi esponenti principali, quindi i governatori, Zaia, Federica, anche Giorgetti, ha confermato la figura di Salvini, parte fondamentale del governo di centrodestra. Nessuno discute la segreteria di Salvini, quindi provano i leghisti a ripartire con questa riconferma, anche se Salvini adesso dovrà, oltre che ricostruire un po' la sua leadership all'interno della Lega, se gli sarà permesso, anche ovviamente sedere al tavolo di confronto con Giorgia Meloni, cercando di ottenere il più possibile voci di corridoio, ma ovviamente è partito il Toto Ministri, quindi ci accompagnerà per le prossime settimane. Voci di corridoio parlano di un diniego da parte di Giorgia Meloni, per esempio, del Viminale per Matteo Salvini. Viminale, ovviamente, il dicastero del Ministero degli Interni che Salvini aveva già ricoperto durante il Conte 1 e che pare che Giorgia Meloni voglia più affidare a una figura tecnica piuttosto che a lo stesso Matteo Salvini.
A voi di Toto Ministri, Andrea, quali altre ipotesi si stanno facendo al momento? Sembra che sia comparsa quella che è già stata attuata nell'ultima legislatura, quella di due vice premier.
Sì, è proprio così, una soluzione un po' per non scontentare nessuno nel momento in cui si parla di una coalizione al governo. Si parla proprio di Antonio Tajani, che abbiamo citato prima, e di Matteo Salvini, quali esponenti dei ovviamente degli alleati di governo, loro vice premier, e c'è anche una voce abbastanza importante che vedrebbe addirittura la nomina di Silvio Berlusconi al Senato. Ricordiamo che Silvio Berlusconi era stato estromesso dalla possibilità di sedere a Palazzo Madama, ovviamente per la sua condanna passata in giudicato. Decaduta questo stop, Berlusconi è stato eletto tra l'altro in più collegi in questa tornata elettorale, tornerà a sedere a Palazzo Madama e ovviamente si candida anche per un ruolo di primo piano, addirittura di seconda carica dello Stato. Anche in questo caso il low profile di Giorgia Meloni in questo momento pare comunque distogliere l'attenzione da queste ipotesi, che comunque insomma sono sul tavolo, perché il centrodestra ha vinto assolutamente in maniera convincente questa tornata elettorale, quindi starà a lei, leader di coalizione, insomma anche il gioco delle cariche e delle nomine.
Ecco, a questo punto tutti danno per scontato il fatto che Giorgia Meloni diventerà la prima premier donna italiana. Matteo Renzi invece ha già dichiarato che il suo partito voterà contro la fiducia e si opporrà alla nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio. Qual è la posizione di Renzi in questo momento? Anche se ci sono delle aperture, diciamo, ben definite.
Beh, ovviamente Renzi si conferma, a mio avviso, l'abile stratega che siede in Parlamento, nel senso che di lui si sono perse le tracce fin da dopo il voto, perché si è recato domenica in Giappone per i funerali di Shinzo Abe e quindi di conseguenza ha fatto perdere le sue tracce, non ha fatto commenti, ha lasciato a Carlo Calenda, suo alleato, tutte le, insomma, le conferenze stampa e i commenti post elezioni. Oggi è tornato a parlare attraverso i media, lo ha fatto dicendo assolutamente quello che tu hai detto, però lasciando aperta la porta a lui tanto cara delle riforme costituzionali. Ricordiamoci che Renzi si era fatto da parte nel momento in cui aveva perso il referendum per le modifiche costituzionali alla Costituzione. Fratelli d'Italia, che ha rilanciato determinate riforme, per esempio anche un presidenzialismo abbastanza spinto, Renzi ha sì affermato di non confermare la fiducia, non votare la fiducia per quello che sarà il governo Meloni, ma è altrettanto vero che ha aperto a un tavolo di confronto per quelle che sono le riforme, quindi un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come insomma Matteo Renzi ci ha anche abituato in passato.
Andrea, allora concludiamo con le tempistiche. Quando verrà formato il governo? Sarà un affare a tempi brevi o più complesso di quanto si possa immaginare al momento?
Ma allora, diciamo che la piena affermazione del centrodestra esclude lungaggini nelle tempistiche, anche perché il presidente Mattarella vuole fare presto. Sicuramente Giorgia Meloni, ed è quello su cui pare stia lavorando, dovrà anche cercare dei nomi che convinceranno il capo dello Stato a dare piena fiducia da subito. Ricordiamoci che per esempio nel 2018 il governo Conte 1 propose a Mattarella Paolo Savona al Ministero dell'Economia, il capo dello Stato si oppose, quindi si andò un po' per le lunghe da quel punto di vista. Però quello che è certo è che il 13 ottobre ci sarà la prima riunione delle Camere e quindi di conseguenza la nomina del Presidente del Senato e del Presidente della Camera. A quel punto Mattarella potrà indire le consultazioni e se riuscirà ad affidare un incarico pieno, come si pensa, a Giorgia Meloni per formare il governo, allora lì si potrà passare rapidamente al giuramento e all'insediamento con entro 10 giorni la fiducia. Quindi si spera che entro un mese si possano chiudere i giochi del nuovo governo.
Tempi quindi relativamente brevi previsti, ma anche tempi di addii, visto che ci sono diversi nomi illustri che non ce l'hanno fatta a passare lo scoglio delle elezioni, a incominciare da Umberto Bossi, che citavamo prima.
Proprio così, sta di clamoroso perché dopo 35 anni, nonostante la candidatura a queste elezioni, Umberto Bossi lascerà il Parlamento, una Lega già in subbuglio, l'abbiamo detto, che però proprio per bocca di Matteo Salvini e di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, rilanciano la nomina di Umberto Bossi a senatore a vita. Ovviamente questa sarà una scelta di Mattarella. Esce di scena anche Luigi Di Maio, clamorosamente, è entrato in Parlamento come leader politico dei 5 Stelle, ministro prima del lavoro e dello sviluppo economico, poi degli affari esteri, esce di scena con tutti coloro i quali lo hanno seguito a impegno civico. E poi Emma Bonino, Mara Carfagna, Gianluigi Paragone, leader di Italexit, il movimento che ha radunato i Novax, Luigi De Magistris, Simone Pillon, l'esponente più forse più rappresentativo dell'omofobia lato Lega, e poi Teresa Bellanova, ricordate, ministra di in orbita Italia Viva, che di fatto proclamò la fine del governo Conte 2 con la mancanza di fiducia di Renzi. Insomma, tanti tanti addii per grandi ritorni, come l'abbiamo citato prima, quello di Silvio Berlusconi. Insomma, quindi molto molto interessante anche questo giro di porte all'interno del Parlamento.
Andrea Eusebio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.